che iniziano stupendosi dello stream. Devo fare. Se mi fottono della diretta. Microfono. Allora.
Buonasera a tutti, sono stata incaricata di portare i saluti del preside della facoltà di lettere, il professor Romeo, che è assente per il lavoro, e anche della professoressa Lina Pietri, presidente del corso di laurea del Centro della Comunicazione. E questo insomma soltanto sono brevi saluti, però dato il patrocinio, quindi se seguono l'iniziativa, credono nell'informazione indipendente, e sarebbe un piacere essere qui con voi. Devo ringraziare la comunità Business di Milano che ci ha dato l'opportunità di stare insieme stasera a discutere in maniera sicuramente interessante i problemi che toccano vicino a noi. Vi ringrazio e soltanto per il video di saluti, voi spero che stiate intervenendo.
Il titolo di questo incontro è già da solo eloquente. Stiamo parlando di informazione indipendente come se fosse un prodotto di nicchia, come se fosse una cosa, una chicca per intenditori, il che presuppone che il resto dell'informazione non è indipendente. Il che presuppone che il mainstream dei mezzi di comunicazione di massa dipende da qualcuno evidentemente, e non dico niente di nuovo dicendo questo, è talmente poco sovversivo dirlo che l'ha detto a Natale anche il Presidente della Repubblica, che ha esortato i giornalisti a tenere la schiena dritta, nel presupposto ovvio che normalmente non la tengono, se no non c'era bisogno di dirlo. Come sia ridotta l'informazione in Italia, come sia omologata, come la tragedia dell'informazione televisiva abbia contagiato anche i giornali, perfino quelli più illustri e di tradizioni più nobili, questo non credo che ci sia bisogno di dirlo, anche perché rischiamo di fare una cosa che a sinistra si fa sempre, cioè di convincere chi è già convinto. Se voi siete qua è evidente che a queste cose credete, di queste cose vi occupate, di queste cose avete coscienza. E allora io vorrei farmi un'altra domanda completamente diversa e molto più impopolare, scusate se apro in un modo che può essere fastidioso, ma che a me interessa, anche perché ho un'esperienza trentennale di contatto con i giovani catanesi e con i giovani che si occupano di comunicazione. E la domanda è la seguente: perché siamo così pochi qua? Gli iscritti a Scienza della Comunicazione a Catania sono centinaia. Io ieri sera ho fatto una lezione di sociologia della comunicazione in un'aula gremita che praticamente crollava, dove erano più di 200 persone in un posto che ne contiene malapena 80. Scienza della Comunicazione è la facoltà, il corso di laurea in generale in Italia più seguito. E allora forse c'è un equivoco. Ossia, c'è un problema che riguarda la decodifica della parola comunicazione. Io credo che molto spesso, da 20 anni in qua purtroppo, si sia instaurata una tautologia per cui comunicazione è spettacolo. La comunicazione è spettacolo. Io non voglio demonizzare lo spettacolo, che è nobilissima e antichissima cosa, però vorrei fare sommessamente presente che la comunicazione non è solo spettacolo. E infatti qua parliamo di informazione, e confonderla con lo spettacolo è un equivoco normale nell'Italia di oggi, ma non è così scontato. Abbiamo parlato stamattina di indie media, di giro di vite, potremmo parlare di carta, dell'internazionale, non c'è soltanto l'informazione alternativa in rete, c'è anche l'informazione alternativa a stampa. Abbiamo moltissimi siti che fanno informazione alternativa o controinformazione, chiamatela come volete, anche se è una cosa molto diversa. Ne abbiamo moltissimi. Io faccio tutti gli anni un test ai miei studenti, inizialmente chiedendo quanti di loro lo conoscono. Su 250 il risultato non è una percentuale bassa, ragazzi, è zero. Indie media dei miei studenti, non so di voi, non la conosce nessuno. Ma la cosa peggiore, ancora peggio, perché già è grave questo in un'epoca della rete, in cui parliamo dell'informazione, della globalizzazione, delle possibilità che offre la rete. Non la conosce nessuno, ma quello che è peggio è che dei miei 250 studenti, io quelli conosco e di quelli parlo, neanche il 10% legge il giornale. E io per giornale non intendo naturalmente il Manifesto o Liberazione o che ne so, o Le Monde Diplomatique. Intendo qualunque giornale, ci sarebbe da fare un lungo discorso su che cosa fanno normalmente i giornali locali, ma lasciamo stare, dico qualunque giornale. Non lo legge quasi nessuno. E il dato che io nel 1970 facevo lavoro sui giornali, portandoli in aula e facendo una comparazione tra i giornali, e mi pareva un discorso sensato abituare alla lettura comparata, adesso non lo posso più fare per il semplice fatto che mancano i presupposti di base. Si parlava delle primarie. L'hanno fatto di recente all'Ulivo, bene o male che sia, se ne può discutere, ma nessuno sapeva che cosa fossero le primarie. Raccontavo poco fa che abbiamo parlato del rapimento di Giuliana Sdrena del Manifesto. Ho dovuto spiegare agli studenti di scienze politiche che il Manifesto è un giornale, non voleva dire che lei scrivesse sul muro. Allora, mancano i presupposti totali per la comprensione degli avvenimenti. Voi che siete qua, siete quanti? 50? Rappresentate, sì e no, il 3-4% della popolazione studentesca catanese, non misurate su di voi il discorso. Allora, il problema non è di convincere i già convinti, il problema è di capire come fare a coinvolgere le centinaia di ragazzi di 20 anni che con tutto quello che è informazione hanno un rapporto inesistente o addirittura di diffidenza e di rifiuto. Io ho un'ipotesi, e di questa volevo parlarvi grosso modo oggi, perché è questo che mi sta a cuore, e quindi di questo parlo. Questo scollamento tra i ragazzi e l'attualità, tra i ragazzi e la contemporaneità, tra i ragazzi e l'informazione, ha in realtà delle radici molto più profonde, perché è uno scollamento tra i ragazzi e la politica, che non è cominciato oggi, è cominciato 30 anni fa. E io faccio un'accusa grande alla sinistra italiana di non essersene accorta in tempo. Alla fine degli anni 70, quando nascevano le TV commerciali, quando passava il discorso che politicità fosse una cosa che non riguardava la vita quotidiana della gente, che invece doveva comprare. Voi che siete nati dopo quel periodo conoscete solo questo mondo, e questa è la più grossa fregatura che vi hanno rifilato nella vita. Fortuna che c'è la storia. Ma dato che i ragazzi consumano soprattutto televisione, e la televisione è fatta di un enorme e di un esteso presente, il passato e il futuro si sono come atrofizzati, rattrappiti. Raccontavo prima, non ci credevano, ragazzi, ma è vero. Quando ai miei studenti spiego, dato che all'esame mi dicono se è fatta l'Unità d'Italia nel 45, io gli spiego che in realtà l'Unità d'Italia si è fatta molto prima, e dicono: "Dì, ma come pignola". Il senso della storia, faccio questa esagerazione per raccontarvi però episodi realmente accaduti nell'Italia del 2004, il senso della storia si è prosciugato di fronte a un mezzo che è tutto presente, che confonde tutto in un'enorme marmellata dove non esiste uno spessore, non esiste una prospettiva, dove il futuro è tutto appiattito, dove il presente domina completamente l'orizzonte, e dove insieme al progetto si è perduta la politicità. Che cos'è la politica? È il recupero della storia, è la dimensione del futuro, è lo scandire il presente rispetto a un passato e un futuro. Ma quando il presente ha egemonizzato tutto, è tutto un infinito presente, non ha più senso neanche la politica. A questo aggiungi tutta la vicenda di Tangentopoli, che è stata vissuta in questa maniera assurda di demolizione non soltanto di una classe dirigente corrotta e decotta, ma di tutto ciò che fosse politico. Siamo arrivati all'estremo che i miei studenti, come dico, scienze politiche, non so qua, quando parlo di politica dicono: "No, io non mi occupo di politica". "Ah, ma cosa hai voluto fare? Allora vai a veterinaria". Il senso però che tra la politica e la vita ci sia una distanza infinita e che la politica sia una cosa un po' schifosina da lasciar fare agli addetti ai lavori, questo è passato. È passato nella coscienza di tutti, ma peggio ancora è passato nella coscienza di gente di 20 anni. Questo significa allora che tutto quello che è informazione ne viene deformato e stravolto. Tutto quello che è relativo al discorso sull'attualità ne viene contaminato. Come faccio a fare un discorso sui mass media? Se i miei studenti fanno lacrime, e hanno ragione naturalmente, perché l'emotività poi è il dato dominante di quest'epoca, hanno pianto su Beslan in modo veramente commovente, erano coinvoltissimi. Gli ho chiesto, ma dov'è Beslan? Boh. Cosa c'entra con la Cecenia e con la lotta dei ceceni? Boh, ma perché combattono i ceceni? Contro chi e in nome di che cosa? Boh, allora cosa serve piangere? 3 giorni dopo si verranno già scordato. Questo è l'appiattimento sul presente, questo è l'effimero dominante, questo è il fatto che con l'informazione c'è un rapporto di estraneità. Possibile che nel liceo non vi abbiano mai parlato dell'attualità? Possibile che abbiate passato 12 anni nella scuola e non abbiate mai sentito nominare la Cecenia? Faccio questo esempio, ma ne potrei fare tanti altri. Ecco, di fronte a questo tipo di scollamento, io mi trovo completamente spiazzata per moltissimi motivi. Spiazzata perché ho 60 anni e non riesco a ragionare così. Spiazzata perché insegno sociologia della comunicazione, io stupidamente ero convinta che comunicazione volesse dire politica, e invece gli studenti mi chiedono solo sempre comunicazione interpersonale, vogliono psicologia, vogliono sapere come fare con il ragazzo, la ragazza, cosa che va benissimo naturalmente, ma non si può piattire la vita dentro un micro orizzonte biografico che esclude qualsiasi dimensione della collettività. Quindi spiazzata perché faccio sociologia e comunicazione. Spiazzata perché insegno scienze politiche, figuriamoci che ridicolaggine, insegno scienze politiche a gente che mi dice che la politica non li riguarda. Allora, io so benissimo che non posso generalizzare questo discorso. So benissimo che questo è un problema che riguarda non soltanto l'Italia, ma l'intero mondo, ed è una fregatura per l'intero mondo. Perché il fatto, tra l'altro, che stia passando il discorso che l'economia e la tecnoscienza sono cose che riguardano gli economisti e gli industriali da un lato, gli scienziati e i tecnici dall'altro, e che non abbiano dimensione politica, è esattamente l'altra fregatura che stanno rifilando al mondo. Così come passa l'altra fregatura che stanno rifilando al mondo, che per i bambini che muoiono di fame o per le popolazioni devastate dello tsunami ci commuoviamo tutti e mandiamo un messaggino con un euro e il giorno dopo ce li siamo scordati, secondo noi non è politica, quella è un'altra cosa. I miei studenti, di nuovo, prima che capissero il nesso tra lo tsunami e le scelte politiche, ci ho messo 2 lezioni. E poi naturalmente la metà mi ha accusato di fare politica all'università, dove politica non si deve fare notoriamente, dove bisogna soltanto insegnare quello che c'è scritto nel libro. Allora, io voglio soltanto parlare di questo e domandarmi e domandarvi, di fronte a questo scollamento totale, di fronte a questa assurdità e questa aporia, stamattina si parlava di Linux e del software libero. Quanti di voi sapevano che esisteva un software libero, un software proprietario? E se è scienza della comunicazione non parlate di questa cosa, ma di che parlate? Allora, ho probabilmente deviato dall'ordine del giorno, non lo so, forse non me ne importa neanche tanto. Colgo qualunque occasione che ho di parlare con giovani studenti, e tanto più questa, dove suppongo di avere davanti degli studenti particolarmente sensibili e dotati di senso critico, per chiedermi cosa possiamo e cosa dobbiamo fare per invertire questa tendenza. Perché guardate, abbiamo fatto un'operazione da matti. Abbiamo visto che i partiti erano delle cose scricchiolanti, che molto spesso facevano più degli interessi interni che degli interessi della collettività. Abbiamo visto che la democrazia rappresentativa aveva delle falle, che funzionava poco e male. Allora, non è che abbiamo cercato di cambiarla, abbiamo buttato via tutto. Una volta la socializzazione politica si faceva nei partiti, non esiste più. Si faceva nella scuola e all'università, ogni volta che convochiamo un'assemblea sono 10 gatti. Si faceva nelle piazze, nei comizi, e non ci sono più. Ma dove devono imparare la politica gli studenti? Dove devono avere il senso dell'attualità e delle cose che passano? Certo che poi in media non la guardano, non la seguono. Non sanno neanche che esista. Ma chi glielo deve dire? Il TG5? Guardate che quando io mi sono stupita pubblicamente perché un telegiornale faceva le ricette di cucina, mi hanno chiesto perché no. Perché un'altra delle fregature che mi hanno rifilato è che vi hanno disinsegnato, non più insegnato, fatto disimparare a farvi domande. Tante lacrime su una... No, ragazzi, non è... Non vorrei essere demagogica, anche perché io pensavo invece che vi interessasse molto. Comunque, tante lacrime su una Siria, di nuovo, tutto emotivo. I carabinieri, gli eroi, una volta che ho detto che non mi pareva che si potesse parlare di eroismo, quasi mi hanno deferita ai propri viri. Vabbè, pazienza, ho detto una Siria, ok. Perché gli italiani stanno in Siria, non a Bassora, non a Baghdad? Boh. Il problema non è che non lo sapessero, il problema è che non se lo erano chiesto. Il fatto che ci sia anche l'EMI in Siria gli era passato del tutto indifferente per il fatto ovvio che non gli hanno più insegnato a farsi le domande. Non si possono trovare risposte se non si fanno domande. Ecco, l'unica cosa allora che io chiedo all'università oggi, ed è difficile, perché tra l'altro quando si hanno 600 studenti in un cinema è difficile insegnargli a farsi le domande. Quello che vorrei che facesse l'università, e tanto più un corso di laurea in scienze della comunicazione, è insegnare alla gente a farsi domande, perché sono sicura che se poi si fa le domande la gente le risposte le trova da sola.
Non te lo permetto.